Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati, almeno attraverso questo audio, ed è un modo per poter continuare a camminare insieme anche in questo tempo non facile che stiamo vivendo, molto particolare e unico, credo, per tutti noi. Allora, ci sosteniamo attraverso il cibo che è la parola di Dio, e in particolare ho pensato appunto di provare a commentare le letture della messa di domani. Oggi è sabato, domani terza domenica di Quaresima, e l'idea sarebbe anche commentare le letture della messa di giovedì e poi ancora della prossima domenica. E non vorrei andare avanti molto, nel senso che spero, come tutti voi, che questo tempo possa passare presto. E ringrazio prima di tutto Ciro Barletta, il mio amico che si occupa del sito e di caricare poi queste registrazioni. Allora, dicevo, domani terza domenica di Quaresima, la prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Questo brano, la liturgia ha tagliato i primi versetti, che se avete la Bibbia davanti a voi potete andare a leggere, e siamo avanti nel cammino dell'Esodo, nel senso che si è usciti, il Signore ha tirato fuori il popolo dall'Egitto, ha aperto il mare davanti a loro ed è iniziato il cammino verso la terra promessa. E questo cammino che passa attraverso il deserto, e il deserto non è un luogo molto, diciamo così, accogliente per fare delle passeggiate. E con qualcuno di voi siamo stati anche nel deserto di Israele, altri hanno conosciuto altri deserti in giro per il mondo. È bello andarci per qualche ora, è molto più difficoltoso camminare e viverci. E naturalmente il deserto è anche immagine di luoghi che sono più accoglienti e nei quali viviamo, ma che a volte sono un po' dei deserti, sono tempi di prova, come naturalmente anche quello che stiamo vivendo. E allora nel cammino nel deserto, nel cammino del tempo della prova, dice il versetto 1 che e il popolo, camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, si accampò a Refidim. Attenzione, come capita spesso nella Bibbia, i nomi hanno un significato funzionale al racconto, perché Refidim significa mani fiacche. Allora, e che in particolare ritroveremo poi nell'episodio sempre del capitolo 17, successivo a quello che la liturgia ci propone, cioè la lotta contro Amalek, che venne a combattere contro Israele a Refidim, questa battaglia molto particolare che si combatte direttamente in pianura, Giosuè con i guerrieri di Israele, e si combatte anche attraverso, anzi sembra che il combattimento di Mosè sia quello decisivo, attraverso la preghiera con le mani che Mosè alzava per chiedere al Signore la vittoria per Israele. Quando queste mani erano in alto, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere prevaleva Malek, per cui a un certo punto ci saranno del Aronne e Kur, che due aiutanti di Mosè, che si misero a tener su le mani per far vincere appunto Israele. Comunque Mani Fiacche dice proprio anche questo momento di stanca. Nel cammino ci sono dei momenti di stanca, dei momenti in cui ci sentiamo affaticati, indeboliti, le risorse interiori cominciano a scarseggiare, ed è il momento in cui Amalek appunto ci attacca, in cui il momento in cui il nemico, la tentazione si fa più presente nel nostro cuore. E questa tentazione, che parte già nell'episodio che, arrivando in un punto, appunto a Refidim, del deserto, non c'era acqua da bere per il popolo. E fra l'altro questo da una parte è anche un po' scontato, cioè che nel deserto ci sono delle oasi, ma poi per molto del territorio l'acqua non è facilmente reperibile. E allora il popolo protestò. Protestò contro Mosè, appunto, dicendo: dateci da bere. E non solo protesta, ma dice a un certo punto che in quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Vedete, ecco, da una parte è un po' la pretesa che quel Dio che si è fatto presente nella nostra vita, ci ha tirati fuori dall'Egitto, debba essere sempre a portata di mano, debba essere sempre in qualche modo disponibile. E nelle relazioni, anche quelle più vicine che noi viviamo, per chi di voi anche in una relazione più vicina cammina con un uomo, una donna, e anche lì l'altro o l'altra non è sempre disponibile. E questo non soltanto fisicamente, ma interiormente. E a un certo punto c'è da camminare, imparare a camminare con l'altro, con l'altra, nella libertà, nel rispetto, nell'accettare momenti in cui l'altro, l'altra è più vicino e noi stessi ci possiamo sentire più vicini, e momenti in cui siamo più lontani, semplicemente perché è un cammino di persone libere e vive. Che camminando insieme, appunto, si donano l'un l'altro, non sono possesso sicuro, su cui contare in ogni momento. E la protesta del popolo diventa ancora più subdola, perché diventa una mormorazione. La mormorazione che appunto è qualcosa di corrosivo, qualcosa di velenoso, perché, come sappiamo, una protesta aperta, in qualche modo, in certi momenti, è anche ben accettata, può essere anche qualcosa che spinge a costruire, è un conflitto che in qualche modo costringe a un confronto. La mormorazione invece è quella cosa che passa sotto, che non viene alla luce, che viene nascosta da un silenzio rancoroso tante volte, no? Per cui da sguardi che si guardano appunto già con un giudizio, con una distanza, e nel profondo esprimono, mormorano appunto dicendo che ecco, addirittura se la prendono con Mosè, che ci ha fatti uscire dall'Egitto per farci morire, far morire noi, i nostri figli e il nostro bestiame. Nella mormorazione il ricordo del passato e ciò che ha mosso il cammino viene dimenticato, anzi viene travisato. Mosè non è più colui che è stato inviato dal Dio che ci vuole liberare, che ha sconfitto il faraone per portarci in una terra dove scorre latte e miele, per farci essere un popolo libero, ma addirittura è uno che ci ha ingannati, ci ha promesso di essere liberi, ci ha promesso una terra, ma semplicemente per farci poi crepare nel deserto, noi, i nostri figli e il nostro bestiame. E allora, ecco, Mosè, è interessante che Mosè poi grida al Signore, non si mette tanto a discutere con il popolo, ma va al Signore, cioè quasi come dire: Signore, io sto qua perché tu mi hai mandato, perché tu mi hai chiamato a tornare al mio popolo, perché tu mi hai chiamato ad accompagnarlo. Credo che questo a volte può essere anche per noi rispetto a tante situazioni che in certi momenti sono faticose, sono anche relazioni, cioè il cogliere come in qualche modo le abbiamo scelte, le scegliamo, le continuiamo a scegliere, perché in qualche modo sì, lo vogliamo far noi, ma perché sentiamo che in questo passa quella chiamata del Signore alla vita per noi e per gli altri. E allora è Mosè che va a gridare al Signore, e a gridare anche la sua paura, no? Dice: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. E il Signore, che non rimprovera Mosè, ci sta, si prende le sue responsabilità e gli dice: ok, passa davanti al popolo, prendi tu la testa del cammino, prendi con te alcuni anziani di Israele, cioè non andare da solo, non camminare da solo, non sei da solo, sei con me e sei con altri. E prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e lo hai aperto. Qui ci si rifà a una tradizione in cui appunto il passaggio è stato il passaggio del fiume, in qualche modo è stato aperto le acque. E dice: e tu batterai sulla roccia, sull'Oreb, tu batterai sulla roccia e ne uscirà acqua e il popolo berrà. E questa roccia che dice nel deserto di Israele, che è un deserto così di pietre più che di sabbia e di dune, per chi di voi è stato in Giordania conosce per esempio il Wadi Rum, che è un bellissimo deserto rosso con le dune, la sabbia. Più a est, nella zona che va poi verso la penisola del Sinai, quella striscia di territorio, quella parte di territorio che è lo Stato di Israele e Palestina, e più di pietra, per cui e le pietre piccole, franose, così sono, camminarci sopra non sempre è facile, anzi a volte possono essere ingannevoli perché si mette il piede e si scivola, quando invece c'è una roccia salda allora si cammina bene, tanto che poi nel Salmo noi ascolteremo, il Salmo 94, che appunto: venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. La roccia come un terreno su cui poter camminare. Anche il termine emet, verità in ebraico, è l'idea proprio di un terreno sul quale sei invitato a camminare e sperimentare che è saldo, che non verrà meno, che non franerà sotto i tuoi piedi. E allora è l'invito, no, da parte del Signore a Mosè a far vedere al popolo che c'è una roccia, c'è il suo essere con noi, non viene meno, il suo amore è per sempre. E appunto, anche se poi questo ecco, rimane, perché il Signore vuole educare il suo popolo, no, a imparare a fidarsi di Dio senza voler possedere Dio, a voler camminare con gli altri in qualche modo appunto nelle relazioni che siano sempre più libere e liberanti. La seconda lettura tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, una lettera forse la più difficile, sicuramente, questo lo dicono i commentatori di Paolo, una lettera che Paolo scrive probabilmente a Efeso, prima di tornare a Gerusalemme, tutte le vicende che sappiamo degli Atti, in un momento in cui Paolo è abbastanza tranquillo, sta progettando dei nuovi viaggi missionari e vuole andare a Roma, dove c'è già una comunità cristiana che non sappiamo e non lo sapremo se non nel Regno dei Cieli da chi è stata fondata, non da lui. E allora scrive questa lettera con calma, quindi è una lettera molto densa, molto teologica, eccetera. Io non mi sono mai azzardato a leggerla insieme con gli amici del martedì sera o delle altre sere qui a Bari, perché appunto richiede un impegno molto grosso, vedremo. E allora dice la seconda, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, ecco, giustificati per la fede. Ricordo Padre Ugo Vanni, che è stato un grande professore di Paolo in Gregoriana, al biblico, che quando a lezione ci spiegava la giustificazione per Paolo, diceva, utilizzava un'immagine molto semplice ma efficace, cioè quella che è come una bilancia a due piatti che conosciamo ancora in qualche mercato. Ecco, per il peccato, su ogni piatto, su un piatto c'è il Signore, su un piatto ci siamo noi, per il peccato i due piatti sono sbilanciati, non c'è più una giusta misura, una giusta possibilità di relazione, e nell'uomo Dio Gesù che siamo stati giustificati, è in Gesù che questi due piatti ritrovano la ecco, la stessa misura, la possibilità di essere giusti e quindi di poter ritornare in relazione. E infatti lui dice che giustificati per questa fede in Gesù che lui ha realizzato, noi siamo in pace per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E per lui, il punto, mediante la fede abbiamo l'accesso a questo dono, a questa grazia, a questo amore nel quale ci troviamo, ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. Sono versetti, vedete, fede, grazia, speranza, grazia che è l'amore. E, come dire, sono versetti molto densi, e che dicono che questa fede in Gesù ci dà la possibilità di sperimentare l'amore del Padre attraverso il Cristo e di poter essere saldi nella speranza della gloria di Dio. La gloria di Dio è la kavod Adonai, è il peso di Dio. E allora, ecco, no, credo che esercitare la fede, chiedere la fede ed esercitare la fede nel Signore Gesù, anche in questo tempo, ci può comunicare qualcosa di più di speranza, che in un tempo in cui appunto questa paura, questa situazione, questo virus in qualche modo scuote tutta la nostra esistenza, tutto il nostro sistema, tutto il sistema di vita, economico, eccetera, qualcosa rimane saldo perché ha un peso. poter essere in Lui, attraversare questo tempo di cui speriamo, ecco, e lo speriamo in maniera forte, possa, ecco, non tanto soltanto riportarci a una vita più normale, ma di incontri, eccetera, ma anche forse anche più profonda, più vera, dove anche qualcosa di questa esperienza non voluta, naturalmente non auspicata, ci possa insegnare su quello che è più appeso, le cose più pesanti, più gloriose, quelle che valgono nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Questa speranza, poi ci dice Paolo, non delude. E perché? Perché siamo stati amati, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Tra l'altro qui, se da una parte ci vorranno ancora secoli, perché la Chiesa poi nei concili in qualche modo, come dire, elabori in maniera più puntuale la nostra fede nel Dio Trino, però già il respiro di Paolo è in qualche modo questo, no? Cristo ci coinvolge nell'amore del Padre che ci è stato dato per mezzo dello Spirito Santo. E questo nell'esperienza che noi siamo stati amati quando eravamo ancora persi. Gli empi, qui magari un'altra volta lo faremo, ma è interessante che nei salmi, nel salmo c'è il giusto e l'empio. L'Antico Testamento non conosce la categoria dell'ateo, che poi, come sappiamo, sarà qualcosa che poi sarà elaborato da noi nei secoli non tanto lontani, e perché in qualche modo o uno è nella vita e nella relazione con la vita e col Dio della vita, lo sappia o non lo sappia, e questo si vede nelle sue azioni verso gli altri. E allora l'empio è colui che vive per se stesso, colui che usa tutto e tutti per l'idolo della propria salvezza e realizzazione individuale ed esclusiva, che non vede l'altro nel suo bisogno, gli altri non esistono se non per sé. È lo stesso Dio, è funzionale soltanto a se stesso, una certa immagine di Dio. E allora, ecco, no, questo, tra l'altro è interessante, in questa frase, ora stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, cioè mi fa pensare che anche ai tempi di Paolo, forse Paolo poteva commentare come anche noi a volte possiamo commentare vedendo come la paura, ognuno pensa a sé, non soltanto in questi tempi, ma anche prima, e allora dicevamo, ma tutti se ne fregano, ma tutti no, eccetera. Non doveva essere molto diverso ai tempi di Paolo, no? Perché dice, ma stento qualcuno di forse qualcuno oserebbe morire per persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, credo che forse anche questa clausura obbligata che ciascuno di noi è invitato a fare, questo tempo potrebbe essere anche un tempo per appunto pregare, riflettere, entrare un po' più nel proprio cuore e nella propria vita per cogliere questo amore che viene donato nelle mie vie di perdizione, nelle vie in cui io sono solo. Ma solo nel senso senza l'altro, contro l'altro, in qualche modo, e però questo non per un autoperfezionismo, per un autogiudizio, che poi è anche il peggiore che possiamo fare, noi siamo i nostri giudici più implacabili, ma per, ascoltando queste parole di Paolo, poter stupirci di anche lì, poter cogliere un amore che non ci ha dimenticati, non siamo stati perduti per lui. Il brano del Vangelo è un brano molto importante, lungo, io non lo leggo prima, lo leggo pian piano e lo commento, il brano che conosciamo della donna samaritana. Giovanni, capitolo 4, versetti 5-42, questo ci propone la liturgia. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Allora, con qualcuno, anche se si va raramente, siamo stati in questa città della Samaria che oggi si chiama Nablus, è una città dei territori occupati palestinesi, una città palestinese, musulmana nella stragrande maggioranza, e c'è una chiesa costruita alla fine degli anni 90 dello scorso secolo, ortodossa, bellina, con tante icone. E nella cripta c'è un pozzo dove si fa memoria, ecco, un pozzo che si fa memoria di questo pozzo dove è avvenuto questo episodio e del pozzo di Giacobbe. E come sappiamo già, questi primi versetti di questo pozzo, poi si dice che appunto Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno, giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Già questi primi versetti, Gesù e questa donna e il pozzo, ci danno delle risonanze antico-testamentarie, perché intanto ricordate che Abramo manderà il suo servo a trovare la moglie per suo figlio Isacco, presso la sua terra natale. E questo servo incontrerà Rebecca proprio presso un pozzo. D'altra parte era anche normale perché i pozzi erano luoghi dove la gente si fermava per attingere acqua e naturalmente si facevano due chiacchiere, si potevano fare degli affari e si potevano anche combinare dei matrimoni. Lo stesso succederà per Giacobbe che dopo aver ingannato il padre e suo fratello Esaù e proprio sua madre Rebecca lo invita a fuggire avendo sentito che Esaù era deciso ad aspettare la morte di suo padre Isacco per poi far fuori suo fratello e arriva verso Rebecca lo manda da suo fratello Labano. E quando arriva nei pressi del villaggio di Labano, proprio presso un pozzo, chiede se c'erano i suoi parenti, gli dicono: guarda, sta venendo proprio sua figlia Rachele. E allora c'era questo pozzo su cui sopra c'era una pietra che nel libro della Genesi ci dice ci volevano diversi pastori per poterla spostare insieme, ma Giacobbe, vedendo Rachele arrivare, fa lo sborione perché da solo sposta questa pietra per far bere appunto Rachele, impressionare Rachele e appena la vide si innamorò di lei. E ancora abbiamo Mosè che difenderà delle donne presso un pozzo da alcuni mandriani che le stavano molestando e lì incontrerà Zippora, che sarà appunto poi sua moglie. E allora, ecco, anche qui in qualche modo Gesù, questa donna, dice qualcosa di una ricerca, dice qualcosa di una ricerca di Dio. Verso l'uomo, verso l'umanità, verso il suo popolo, che tante volte, no, come anche nel Cantico dei Cantici, la donna, impersonata appunto nella figura della femminile, e quindi allora, una relazione, la ricerca dell'altro, l'acqua, il pozzo, la sete, si va al pozzo per bere. E quindi giunge una donna samaritana. Attenzione, la notazione di Giovanni, che era mezzogiorno, tra l'altro vi chiedo scusa, ma appunto essendo una diretta, Adesso, proprio ricordando questo, mi sono ricordato che conveniva, infatti all'inizio mi dicevo che bisognava fare, leggere questo versetto, questo capitolo, questo pezzo dall'inizio, e lo faccio adesso, quindi questo è il bello della diretta. Nel senso che, vedete, la liturgia ci propone, come sempre, tagliando la lettura del capitolo 4 al versetto 5, però i primi quattro versetti in realtà sono importanti per poter leggere poi anche dopo meglio quello che verrà detto. Allora faccio un attimo una sosta, una pausa, poi torniamo a questa donna samaritana che giunge a mezzogiorno per leggere un attimo i primi versetti che dicono appunto che Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Allora è interessante, no? Che all'inizio Gesù viene a sapere una diceria. Si dice che i farisei hanno sentito dire che appunto che si dice che Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Giovanni era il maestro di Gesù, Gesù a un certo punto si stacca da lui con dei discepoli. Allora questa diceria che in qualche modo, vedete, mette zizzania tra il maestro e Gesù. E quel chiacchiericcio che appunto tante volte si fa per mettere zizzania. Per dividere, e che a volte purtroppo piace fare, no? Proprio anche nei salotti, sparlare degli altri, dire per allontanare, per dividere. Ed è interessante la reazione di Gesù di fronte a questo, che prende tutto e se ne va. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, per cui non sta a commentare, non sta, ma piglia e se ne va. E torna verso la Galilea. Versetto 4, importantissimo, doveva perciò attraversare la Samaria. Ecco, con quelli che di voi sono stati in Terra Santa per conto loro oppure con me, sanno che ancora oggi, se da una parte questo doveva, per passare dalla Giudea alla Galilea, doveva attraversare la Samaria, sembrerebbe una cosa scontata dal punto di vista geografico, perché guardando la cartina della Terra Santa, Israele e Palestina, voi vedrete che appunto al nord c'è la Galilea, con il lago di Tiberiade, eccetera, Nazareth e gli altri luoghi a noi cari. Al centro c'è la Samaria, che oggi sono i territori occupati, e al sud c'è la Giudea con Gerusalemme, il Mar Morto, a Oriente, eccetera. Ora, quello che sembra appunto una necessità geografica, non lo è, nel senso che ancora oggi, come ai tempi di Gesù, si evitava per motivi diversi, si evitava di passare per la Samaria. Al tempo di Gesù, perché era la regione abitata dai Samaritani, che come sappiamo erano i fratelli separati, quelli che si erano separati al ritorno dall'esilio di Babilonia, e per cui proprio perché fratelli separati, l'odio era maggiore. E allora i giudei galilei che si spostavano tra la Giudea e la Galilea prendevano o la via che costeggiava il Giordano o la via che costeggia la via Maris che costeggia il Mediterraneo, come ancora oggi. Oggi i motivi sono naturalmente purtroppo per la situazione che sappiamo non risolta. Con i palestinesi, e dato che lì sono tanti checkpoint, non sempre si riesce a passare agevolmente, allora tutti qua, gli israeliani per primi, gli ebrei, ma anche i pellegrini passano o dalla via del Giordano o da un'autostrada che invece è vicino al Mediterraneo. Per cui questo doveva passare non è un dovere geografico, ma è un dovere che in un'altra logica, che è il dovere dell'amore. Cioè Gesù non può dimenticare il fratello separato. E non può, perché il volto di Dio che narra che è alla ricerca di tutti i figli. Non ha figli che dimentica, non ha figli su cui ci ha messo una pietra sopra, ma sente che deve cercare tutti. E allora comprendiamo ancora di più perché appunto Gesù passa, deve passare dalla Samaria. E allora, ecco, scusate, riprendo la narrazione, il commento della narrazione, dicevo appunto mezzogiorno, giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Allora c'è una stranezza legata al fatto che questa donna va ad attingere acqua a mezzogiorno. Ora, da noi in Puglia, io ricordo fino a un po' di anni fa, c'erano le fontane pubbliche, e ancora qualcuna ce n'è, e a queste fontane pubbliche, soprattutto d'estate, la gente andava a riempire l'acqua e si andava o la mattina presto o la sera tardi. Rarissimi erano coloro che andavano appunto nelle ore più calde. Perché? Perché il sole picchiava, fa caldo, e allora naturalmente si va nel momento in cui c'è più frescura. E naturalmente poi, dato che c'è diverse persone, si fa la fila e facendo la fila si sta insieme e si fanno due chiacchiere e si comincia a dire: ma quello e quello ha lasciato la moglie, sì, se n'è andato, eccetera, perché stava con quell'altra che era la moglie di... cioè, come dire, sappiamo che la gente poi taglia e cuce un po' su tutti. Per cui questo fatto di questa donna che Giovanni ci dice va ad attingere acqua a mezzogiorno, dice una stranezza, dice una situazione in cui questa donna mette in conto di fare molta più fatica, molto più sudore per portare l'acqua, ma perché il motivo è probabilmente perché non vuole stare con gli altri, perché non vuole sentirsi addosso gli occhi degli altri, perché forse qualcosa nella sua vita per questo non è tutto a posto, qualcosa si può immaginare. Tant'è che mentre Gesù le dice dammi da bere, io penso che qualche prete di quelli più rigoristi, eccetera, che ce l'hanno con Papa Francesco, che è un buonista, eccetera, a una donna così l'avrebbe detto immediatamente: da quant'è che non ti confessi? Oppure come mai da sola a quest'ora? Con un fare inquisitorio e sospettoso, perché c'è qualcosa che non va. Gesù è diverso, grazie a Dio, e allora le chiede da bere, dammi da bere. Ed è un po' particolare, no? Perché Gesù comincia con una domanda, narrandole il suo bisogno e chiedendole un aiuto di poter placare la sua sete. E vedete, sappiamo tutti che non ci è semplice domandare. Lo slogan pubblicitario che alcuni anni fa pubblicizzava un dopo barba era per l'uomo che non deve chiedere mai. E molte volte appunto preferiamo quei self-service, quei luoghi dove è tutto scritto, ben spiegato, e non dobbiamo stare lì a fare un po' la scocciatura di andare a chiedere a qualcuno. Chiedere a qualcuno è naturalmente in qualche modo metterci, mostrare che abbiamo bisogno, che non siamo autosufficienti, che ci si fa sentire un po' di meno, no? E allora, vedete, Gesù non ha problemi a avvicinarsi a questa donna chiedendole un aiuto, chiedendole un gesto in cui riconosce l'altro, si fa vicino a un altro, no? Questo è anche bello perché, come sappiamo, poi il racconto ce lo dirà ancora di più, questa donna, la situazione di questa donna è particolare, complessa, e da un certo punto di vista etico e morale avrebbe bisogno appunto di confessione, eccetera, eccetera, di penitenza. Ma per quanto la nostra situazione possa essere intricata, ecco, il Signore confida sempre che possiamo essere capaci di qualche gesto di amore, che possiamo a Lui, assetato d'amore, proprio perché poi nel cuore ne portiamo l'immagine, rispondere con un gesto d'amore. Giovanni ci dice che i suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Ecco, bella questa risposta della donna che non risponde direttamente alla domanda di Gesù. Gesù le aveva detto: dammi da bere. E la donna non le dice sì oppure le dice no, ma come in genere voi donne sapete fare, come dire, lasciate aperto il discorso per dire: ma sto tipo qua che è un po' strano, che è un po', no, dove vuole andare a parare? Per cui non chiude né apre, ma tiene aperto il discorso. Come mai, dice, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, ci ricorda Giovanni. Allora, lei dice: tu sei giudeo, io sono samaritano, tra noi c'è un muro che i nostri padri hanno costruito e noi sempre restauriamo, teniamo la manutenzione di questo muro tra noi e voi. Come mai tu, no, non ti rassegni al muro? Perché vedete, no, come sappiamo, questi muri che ci dividono, che a volte sono proprio concreti, come quello terribile che vediamo andando appunto in Israele e Palestina, ma tante volte sono invisibili, ma ben funzionanti, noi ci rassegniamo ai muri. Non abbiamo più voglia di provare a superarli, a saltarli. E allora questa donna dice: ma tu sei strano, perché mentre normalmente noi alla fine ci rassegniamo al male, alla divisione, alla morte, tu ci stai a provare. Ci stai a provare a superare la divisione, a superare il muro. È un Signore strano. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Vedete, è come se Gesù dicesse: tu ti stai meravigliando di questa mia stranezza, i tuoi occhi, eccetera, ma il problema è che tu non conosci il dono di Dio. E chi è colui che te lo dice e che ti sta dicendo dammi da bere? Noi tante volte ci rassegniamo ai muri perché abbiamo dimenticato, chissà se mai conosciuto, il gusto del dono di Dio, della vita di Dio, della dinamica di Dio, dell'amore di Dio che apre, che tira fuori dalle paure, che apre alla vita e alle relazioni. E credo che tante volte, no, anche come comunità ecclesiali, noi sperimentiamo invece una stanchezza, una ripetitività delle cose, ma non più un gusto dell'amore di Dio, e che è tutto, che è quello che poi muove appunto ad andare incontro agli altri, a non rassegnarsi ai muri. E Gesù dice, guarda, che se tu conoscessi qualcosa di questo gusto, assaporassi qualcosa, potremmo dire che la vita cristiana è una vita che sa gustare, è una vita che proprio perché conosce il gusto sa discernere i gusti, i sapori, sa gustare appunto ciò che ha un gusto più pieno, più, ed altre cose molto più sciapite e molto più insipide o senza gusto, ecco. E allora gli dice, se tu sperimentassi qualcosa di questo, allora saresti tu che avresti chiesto a colui che ti ha detto dammi da bere, e tu avresti chiesto di quest'acqua, di questo, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove dunque prendi quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? E tante volte nei brani giovannei dove ci sono questi incontri, questi dialoghi, per esempio potete anche vedere il dialogo con Nicodemo che avviene nel capitolo 3, anche lì Giovanni porta avanti la narrazione e il dialogo tra Gesù e il suo interlocutore con dei salti di significato. Cioè, per esempio, con Nicodemo Gesù gli parlerà di un rinascere dall'alto e Nicodemo rimarrà a dire ma come si può far nascere, si può rinascere se uno ormai è vecchio, come si fa? E anche qui Gesù parla di un'acqua, vuol portare questa donna a accogliere un'altra acqua, un'acqua che non annulla l'acqua concreta di cui pure abbiamo bisogno per vivere, ma un'altra acqua di cui ancora di più abbiamo bisogno per vivere. Per cui qui c'è questa fatica di questa donna che dice, ok, ma di che acqua mi stai parlando? Perché non hai un secchio e il pozzo è profondo, come fai a tirare fuori l'acqua? No? Da dove prendi quest'acqua viva? Chi sei tu? Forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Ecco, vedete, no? Gesù che cerca di accompagnare questa donna a cogliere un'altra acqua, che non toglie nulla all'acqua che bisogna venire e rivenire a prendere per poter saziare la sete nostra e la nostra vita umana, ma c'è un'altra acqua che un'acqua che può saziare il cuore e che quest'acqua colma una sete per sempre, una sete in eterno, per sempre, senza fine, non più sconfitta dalla morte. L'acqua che io darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita non più sconfitta dalla morte. Quindi non soltanto colma la nostra sete d'amore, di relazione, di vita, ma ci fa persone d'amore, di relazione, di vita. Quindi è un'acqua che ci apre la vita nostra verso gli altri. E vedete, allora di fronte a quest'acqua di cui questa donna riconosce il suo bisogno, lei dice, Signore, e gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Interessante che questo incontro era nato con Gesù che le diceva, dammi dell'acqua, dammi da bere. E qui adesso è la donna che è accompagnata da Gesù a cogliere quel desiderio più profondo e a poterlo esprimere, poterlo dire a qualcuno con speranza, io ho bisogno di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. E le dice, va a chiamare tuo marito e torna qui. Vedete, il passaggio al marito e si comprende proprio perché questo bisogno del cuore, questa sete del cuore di trovare amore, relazione, vita e anche la ricerca della relazione con il marito, con il compagno, con la persona con cui passa anche attraverso quello. E allora gli risponde la donna: io non ho marito. Gli dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti, quello che io ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Vedete, viene fuori la situazione problematica accennata all'inizio, no? Cioè del fatto che questa donna andasse a prendere acqua a mezzogiorno e, per non stare sotto lo sguardo giudicante delle persone, no? Questa donna ha avuto cinque mariti, ne sta con un uomo che non la prende come sposa e si è messa male, cioè nei nostri villaggi e nei nostri paesi sarebbe giudicata una poco di buono, e che fra l'altro anche questo maschilismo, no? Perché un uomo che ha tante donne è un figo, una donna che ha tanti uomini è una puttana. E per noi uomini. E allora qui bisogna ricordare che al tempo di Gesù soltanto gli uomini potevano ripudiare. Per cui questa donna è stata ripudiata da cinque uomini, da cinque mariti che l'hanno presa per sposa e uno che sta ma senza prenderla per sposa. E allora vedete, al di là della situazione concreta, qui si parla anche dei nostri idoli ai quali ci sposiamo, sperando da essi, no, l'amore, la vita, tutto, e che in realtà ci seducono e ci abbandonano. Sono delle fregature. Perché l'idolo ci seduce promettendoci la vita, ma in realtà ci abbandona, ci toglie tutto e ci abbandona. E allora, vedete, Gesù le dice, Gesù fra l'altro è il settimo uomo significativo, il più significativo che questa donna sta incontrando. E vedete, questa donna gli dice, fra l'altro questa donna non si scompone, poi tornerò su questo, no? Vedete, Gesù le ha detto qualcosa di forte, di profondo della sua vita, ma lei dice, gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E questa donna non è una donna da poco, perché è una donna che in qualche modo porta, esprime anche una ricerca e un cammino, no, di conoscenza di Dio, di una presunta conoscenza di Dio e del luogo dove incontrarlo, che per i samaritani era il monte Gerizim, invece per i giudei era il monte di Gerusalemme dove c'era il tempio, e un luogo dove incontrarlo nel tempio. E allora qui altre volte con gli amici abbiamo parlato un po' del tempio, di come nasce il tempio, di tutto il peccato originale di pensare già all'idea del tempio, che è quella di in qualche modo di anche lì inscatolare Dio. Cioè, io so che lì c'è, per cui no, quando vado da lui, gli do del tempo e so che lì c'è. Poi esco fuori e posso pensare ad altro. Perché sì, Dio c'è, ma no, lì c'è però, nel tempio c'è, sì, io vado a trovarlo, a andare alla messa, a dirgli come sei caro, poi fuori, boh, no. E allora, vedete, Gesù è chiarissimo, no? E le dice, credimi donna, abbi fiducia donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Così il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Vedete, Dio vuole essere presente nei nostri cuori, nelle nostre coscienze, no? Quello che Paolo ci diceva nella seconda lettura, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito. E allora, ecco, è un Dio che cammina con noi, l'amato porta nel cuore, l'amante porta nel cuore l'amato. E dove è lui, sono io. E questo l'adorazione a cui il Signore ci... Questo non toglie che poi avremo bisogno appunto di luoghi, edifici che ci permettano di passare un po' più tranquilli a pregare o a celebrare le nostre liturgie, eccetera. Ma con la consapevolezza che Dio è presente lì, come è presente nelle strade, come è presente nelle nostre case, come è presente in tutto il mondo. Perché è presente in ciascuno di noi. E allora dice, rispose, la donna so che deve venire il Messia, chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Gesù le dice, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli, si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? Interessante, no? Questo passo indietro dei discepoli rispetto al maestro, no? Perché parlare con le donne era considerato un atto disdicevole, persino il marito che parlava alla propria moglie di cose della Torah è come se le stesse insegnando cose zozze. E allora Gesù è oltre, Gesù è molto più libero, Gesù no, è quello che poi Paolo capirà, anche se poi non sempre riuscirà a viverlo pienamente, no? E dirà nella lettera ai Galati che in Cristo Gesù quelle differenze che ci contrappongono sono annullate. In Cristo Gesù non c'è più uomo né donna, non c'è più ebreo né pagano, non c'è più schiavo libero, eccetera. E allora, vedete, però nessuno di loro osa dire alla donna che cosa cerchi o a Gesù di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano con lui. Interessante, questa frase di questa donna che dice c'è uno che probabilmente è colui che deve venire, che stiamo attendendo, e lo dice dal fatto che gli ha detto tutto quello che ho fatto, gli ha detto la sua vita. Attenzione, in quel villaggio tutti sapevano la sua vita, cioè era sulla bocca di tutti ed era conosciuta da tutti. Qual è la cosa nuova che questa donna sperimenta nel racconto della sua vita che Gesù le ha fatto? È il modo in cui gliel'ha detta. Cioè gliel'ha detto amandola. Gliel'ha detta chiamandola, scommettendo su quel buono che c'ha ancora dentro, riconoscendole una dignità prima di tutto. E coinvolgendola nel suo amore. E come ha parlato di me che mi ha conquistato, che sia lui l'atteso. E allora ecco, questo concludo qui, il brano continua, poi ancora con i samaritani che andranno ad ascoltare loro direttamente Gesù, e, per cui ecco, questa domenica di Quaresima che ci parla di un Dio che ci ama quando eravamo ancora enti, ci accompagna nelle nostre mormorazioni, nelle nostre chiusure del cuore per riconciliarci con noi e con i nostri nemici. E forse alcuni saranno nemici tutta la vita perché certe cose magari si riconcilieranno solo nel Regno dei Cieli. E perché le fratture e la morte è stata troppo grande, ma in ogni caso è quello che poi Gesù anche dirà in un altro Vangelo, quando ci inviterà nel Vangelo di Matteo ad amare i nostri nemici e a pregare per coloro che ci fanno del male, per coloro che sono al di là dei muri che noi loro abbiamo costruito, e che, ecco, almeno il portarli, pregarci, a partire da colui che non si è rassegnato ai muri, a partire che da colui che, come dirà poi nella lettera agli Efesini, egli è infatti la nostra pace perché ci ha riconciliati distruggendo in se stesso l'inimicizia. Quindi buona domenica a tutti voi e buon cammino in questa strana quaresima. Una piccola nota bene è che ho fatto un errore, me ne sono accorto dopo. Il deserto di Israele non è a est del Wadi Rum, ma è a ovest. Scusate, anche per chi l'ha notato e ha detto, Franco ha sbagliato.